Dunque, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ponendo la domanda: perché no, dunque, il pluralismo? Beh, in primo luogo perché Roma temeva il manicheismo, una dottrina, una religione affermatasi in Persia e che fu a lungo, prima almeno della comparsa e della diffusione dell'Islam, la più importante e agguerrita antagonista del cristianesimo, perché essa contava di sostituirsi al paganesimo quale religione da seguire. Quale altro motivo? Altro motivo è la presenza delle donne, non il pluralismo perché esso favoriva la presenza delle donne, piuttosto numerosa, seguendo l'eredità paolina, ma questo faceva supporre l'esistenza di comportamenti promiscui, inappropriati, inopportuni e dunque, per non indurre in tentazione, il modo migliore era quello di evitare la presenza, evitare la presenza delle donne. Teodosio I, con la legge dell'agosto 379, condannò le eresie e impose l'obbligo di seguire la dottrina. Così questo portò alla chiusura dei templi pagani e all'abolizione dei sacrifici. Pian piano vedete che la religione comincia a diventare di Stato. È la prima volta che c'è non soltanto una condanna delle eresie, ma l'obbligo a seguire una certa dottrina. E chi non la segue? Ebbene, chi non la segue vede girarsi di 360 gradi le lancette della storia. Non sono più i cristiani a morire fra le fauci dei leoni, non sono più i cristiani ad essere perseguitati. Stavolta è il turno dei pagani che finiscono sul rogo oppure fra le zanne delle belve. Quindi, progressivamente. E certo dobbiamo andare un po' a spanne perché non possiamo ripercorrere tutta la storia antica e moderna. Progressivamente la Chiesa diventa il cardine del nuovo impero cristiano e il capo di questa Chiesa, ossia il Papa, tenta l'unificazione del potere politico associandola alla funzione sacerdotale. Quindi, un po' per la progressiva conversione, un po' perché comincia ad affermarsi come religione e anche come comportamenti, come cultura, un po' perché intervengono delle leggi ad imporre la religione, il cattolicesimo diventa così la vera fede. Fra l'altro, il termine catholicos dal greco significa universale. E nel momento in cui sotto le spinte molteplici, non soltanto dei barbari, ma non c'è bisogno che ripeta ciò che ho detto precedentemente, l'impero romano crolla e lascia così un vuoto politico. Questo vuoto, una sorta di logica dei vasi comunicanti, è riempito dalla Chiesa ed è la Chiesa che assume su di sé anche il compito di difendere le popolazioni e le città. Esattamente quello che succede con Leone Primo Magno che accoglie Attila sul fiume e fu quella l'occasione in cui, l'unica occasione in cui il re degli Unni si ritirò senza combattere. E naturalmente questo fece crescere enormemente il prestigio sia personale di Papa Leone Primo Magno, sia il prestigio della Chiesa, che effettivamente si pose a baluardo della civiltà, della cultura e delle strutture dell'impero. Tuttavia, per emanciparsi dall'impero, il Papa finì con l'appoggiarsi anche ai barbari, mi riferisco all'impero d'Oriente naturalmente, per emanciparsi dall'impero d'Oriente il Papa si appoggia ai barbari ed è quello che fece Gregorio Magno fra il 590 e il 600 più o meno. Ed è qui, in questo periodo, esattamente, in questa dimensione, che troviamo le origini della Chiesa che ha un proprio patrimonio dottrinale, spirituale e allo stesso tempo liturgico. Il legame più stretto con i barbari non è un passaggio di poco conto e né limitato nel tempo. Fu in alcuni casi addirittura stretto. Il Pipino il Breve, per esempio, dona al Papa l'esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, e questo sta a testimoniare l'esistenza dei primi nuclei di potere temporale del Papa, che riceve in dono dei territori. Successivamente, per non restare troppo condizionato dai barbari con i quali aveva un rapporto di collaborazione teso a conquistare maggiore spazio e potere all'interno dell'impero, per non essere appunto troppo soggetto ad essi, il Papa inizia una collaborazione, un'alleanza diversa con quello che era il popolo, d'altra parte di derivazione barbarica, in ogni caso, ossia i Franchi, che aveva in questo momento un ruolo importante, forse era il popolo più forte e più significativo all'interno di quella enorme area che adesso, per capirci, definiamo come quella europea. E questa alleanza del Papa con i Franchi, ricordate che ebbe il suo culmine con l'incoronazione di Carlo Magno, figlio di Pipino il Breve. Qui però, dopo l'incoronazione, e con essa per quello che rappresenta simbolicamente, vediamo nascere il conflitto fra il potere spirituale e il potere temporale. Cioè, l'imperatore che è detentore della spada contro il Papa che è detentore della croce. L'imperatore con la spada protegge la Chiesa, però pretende addirittura di entrare all'interno delle questioni dottrinali e organizzative della Chiesa, perché erano due personaggi di alto calibro, di primo piano, che non potevano ammettere l'esistenza di un contraltare. Uno doveva prevalere sull'altro. L'imperatore vuole proteggere la Chiesa e appunto entra però nelle questioni anche organizzative, creando un sentimento di accerchiamento e di soffocamento per il pontefice, che a sua volta nutriva delle enormi ambizioni, non soltanto in campo spirituale, ma anche nel campo temporale. E quindi il conflitto, diciamo che sembra inevitabile in questo contesto. E fu un lungo conflitto che oppose l'impero e la Chiesa, che almeno in questa fase venne vinto dalla Chiesa e il Papa, in quanto vicario di Cristo, assunse su di sé l'onere e l'onore di poter giudicare i principi, i re e gli imperatori. E tutto il periodo del Medioevo, quindi dalla caduta dell'impero fino agli anni 1200-1300, per tutto il Medioevo i papi erano ispirati a questo principio, ossia quello della superiorità del potere spirituale sul potere temporale. È riassunto simbolicamente appunto nel gesto del Papa che depone la corona sulla testa del re o dell'imperatore. È una scena piuttosto abusata, quella che sto per raccontarvi, però in qualche modo ci dà la misura di quanto durò questa fase durante la quale il Papa conservò quel potere così netto e definito per tutto il Medioevo. Ma sapete benissimo che le aspirazioni e le ambizioni temporali della Chiesa furono molto più lunghe. Uno degli eventi, i momenti di rottura, appunto simbolicamente è interessante riportare alla memoria, è proprio quell'immagine a cui stavo facendo cenno poco fa, ossia l'incoronazione di Napoleone I Bonaparte, quando questi rompe quel nesso di subordinazione afferrando la corona, togliendola dalle mani del Papa, deponendosela da solo sul capo, dicendo Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca. Ecco, è sempre Dio che dà la corona, però non c'è più la mediazione del potere spirituale, non è più il Papa che è garante, nello stesso tempo è il messo di Dio che opera quale soggetto che può attribuire il potere temporale per volere di Dio all'imperatore di turno. Ecco, per tutto il Medioevo, dunque, i papi si ispirano a questo principio di superiorità, scusate, del potere spirituale sul potere temporale. E nell'impero arrivano molte popolazioni germaniche, nordiche, alcune di esse sono convertite e convivono con popoli romanizzati. Questa lunga fase è caratterizzata da processi di convivenza, da mescolanze, da commistioni significative, forse impossibili da seguire nei diversi ceppi etnici per vedere che tipo di commistioni e di mescolanze ci furono. Le ondate di invasioni nel territorio della Centro Europa e dell'Europa meridionale, ivi compresa l'Italia, furono ripetute e molto numerose. Abbiamo l'invasione degli Scandinavi che approdano in Irlanda, abbiamo i norvegesi che vanno verso la Russia, uno dei motivi per cui i russi sono alti e biondi, dipende esattamente dalle loro origini. Infatti gli Scandinavi vanno in Russia e si spostano pian piano verso meridione, arrivano fino alle terre del Turkmenistan, Bukhara, Samarcanda, nell'attuale Iran, a Baghdad. E queste popolazioni che si stabiliscono allargandosi a macchia d'olio in questi enormi territori continuano fra di loro i commerci, le manifatture, ad avere relazioni e rapporti stretti. Quindi questo dà vita dal punto di vista culturale ad un sincretismo che vi è più si afferma, e dal punto di vista delle organizzazioni sociali dà vita a un processo di adattamento, perché i regni barbarici non fondano nuove nazioni, ma conservano l'impero, vivono all'interno delle strutture dell'impero. Per quale motivo? Perché l'impero li legittima e quindi essi si pongono l'obiettivo di conservare senza ripristinare lo status quo ante, no? Perché se è vero che l'impero li legittima, è altrettanto vero che sono essi consapevoli del fatto che la decadenza dell'impero è un processo irreversibile. Carlo Magno, ad esempio, che è il titolare, quello che rappresenta il Sacro Romano Impero, secondo questa lettura e quelle popolazioni, è un tentativo regressivo di impedire la frantumazione e la decadenza irreversibile dell'impero. Ed è un esperimento sostenuto dai poteri universali, oggi forse diremmo dai poteri forti, è espressione della cultura alta, rappresentata da chi? Esattamente dalla Chiesa. Basta fare un esempio: sapete che Carlo Magno non sapeva neanche leggere e scrivere, gli avevano costruito un sigillo con il quale firmava gli editti imperiali, mentre invece il Papa e gli alti prelati della Chiesa erano colti, anzi avevano un'elevata cultura. Ed è la Chiesa che si identifica con la cultura alta, da adesso per un periodo lunghissimo. È la Chiesa che impone l'uso del latino. Se oggi dovessimo parlare di una lingua europea, specialmente in tempi di Brexit, in cui la Gran Bretagna è ormai fuori, l'unica lingua europea che c'è sempre stata ed esistita era il latino, che è ed era insegnato in quelle strutture controllate dalla Chiesa. In questo modo la Chiesa controllava sia il contenitore, le strutture, sia il contenuto, cioè la lingua che veniva insegnata, realizzando in questo modo la propria egemonia culturale, tale che la presenza, la collaborazione, il consenso della Chiesa era non necessario, indispensabile nell'amministrazione e nella politica. Le altre lingue, le lingue vernacolari, le lingue locali, quelle che non erano il latino, venivano combattute non semplicemente perché esse testimoniavano la presenza di altre lingue, dunque altre culture rispetto al latino, ma perché erano considerate veicolo di culture pagane ed erano quindi potenzialmente eversive all'interno dei confini geografici e culturali che la Chiesa andava definendo.